Grazie mille, grazie Tobelli. Alessandro Colonna, Energy Utility Leader di BM Italia, ci spiegherà un pochino alcuni progetti anche per aumentare l'efficienza delle multi-utility alle quali sta lavorando.
Sì, c'ho la presentazione. Buonasera, sono Alessandro Colonna, sono responsabile del settore Energy Utilities per IBM Italia. IBM da molti anni è organizzata per segmento di industria, perché l'informatica non ha senso se non è calata nello specifico settore di industria, e Energy Utilities è uno dei settori a livello italiano e anche mondiale tradizionale dove la nostra presenza è storica e molto, molto forte. Il mio contributo questa sera vorrebbe essere quello di dare un paio di spunti di progetti realizzati realmente, quindi progetti innovativi realizzati realmente che utilizzano tecnologie di innovazione, senza farci prendere dall'entusiasmo, come ci ha ricordato Chiarini, ma cercando di trasmettere un po' di entusiasmo, senza farci però superare da questo. Vorrei fare soprattutto degli esempi di progetti nell'ambito di un'area particolare dell'informatica che sta esplodendo letteralmente negli ultimi anni, che è quella del big data, e che consiste in questo: dire che oggi noi siamo, diciamo, di fronte a un'esplosione massiccia dei dati è banale, stanno decuplicandosi effettivamente anno dopo anno, ma non è tanto la quantità che è importante quanto la caratteristica di questi dati, che sono dati oramai destrutturati, cioè non sono più un campo, un codice fiscale, un codice di avviamento postale, sono immagini, sono suoni, sono le forme più strane e molteplici e variegate, no, in cui l'informazione può essere trasmessa. Sono variabili perché cambiano a una velocità infinita, pensiamo, non so, la lettura del contatore c'ha una validità nel momento in cui viene letto, no, e poi nel tempo la perdono come informazione, e sono anche non più certi, cioè un codice era un numero certo, ma se uno va a prendere dati da internet, da un blog, da un social network, ha una marea di informazioni ma non sa se queste informazioni sono certe, quindi c'è anche un problema di incertitudine, chiamiamola così, del dato. Ecco, le tecnologie adesso permettono, da questa grande mole, di fare delle attività di correlazione di questa informazione fra di loro e di analisi statistica delle stesse, correlandole con serie storiche ed estraendo un'informazione, una meta informazione che è nascosta all'interno e che dà un valore molto molto più ampio. Io vi vorrei dare alcuni esempi concreti di come questo si può applicare al campo delle utilities, quindi come si può estrarre informazione correlando e facendo quindi dei modelli di predizione del futuro, dei veri e propri modelli di predizione del futuro, basandosi appunto su attività di correlazione statistica su informazioni che già sono presenti. E vorrei farvi vedere tre casi di questo tipo in ambiti molto diversi, due in ambito diciamo di rete tecnologica e uno nell'ambito della gestione del cliente, con delle referenze reali, quindi casi realizzati. Allora, il primo caso, come si fa qui? È quello della manutenzione predittiva, no? Se ne parla da tempo. Attenzione, parlo di manutenzione predittiva e non preventiva. La manutenzione preventiva è quando io vado su un impianto e in maniera time-based, quindi a seconda delle date di vita dell'impianto, faccio alcune attività di manutenzione o di sostituzione per evitare che l'impianto si guasti e mi dia un'interruzione non programmata, no? Questo qui è il modo normale di agire. Però oggi si può agire in un modo diverso, e cioè invece di fare una manutenzione nel tempo, che magari va anche a fare manutenzione su componenti che non hanno bisogno di manutenzione in quel momento, cerco di capire quando l'impianto ha bisogno di essere mantenuto e cerco di fare l'intervento nel momento che è economicamente più conveniente tra l'efficienza del sistema, dell'impianto, e il momento in cui io lo vado a fare, quindi diminuendo i costi del personale, diminuendo i costi delle scorte, delle componenti di ricambio, e pianificando il tutto utilizzando appunto il big data. Come avviene questo? Si possono ricavare e collezionare dati con tecnologie non invasive, che sono per esempio infrarossi, oppure analisi delle vibrazioni di un impianto, o analisi del rumore che emette l'impianto, quindi una serie di dati che possono essere collezionati, come vi dicevo prima, variabili, no? di anche di una forma non tradizionale nell'informatica, correlare questi rumori. Addirittura si sta lavorando sull'analisi dell'olio, analisi dell'olio che sta all'interno dell'impianto, e ricavarne una metainformazione che con un modello predittivo mi riesce a indicare qual è il momento migliore per fare un certo intervento di manutenzione, e quindi ottimizzando nella maniera più efficiente possibile l'intervento stesso, diminuendo i costi, aumentando la sicurezza dell'impianto stesso e il ciclo di vita dell'impianto stesso. Un esempio concreto di questo è l'Israel Electric Corporation, la IEC è sostanzialmente la società elettrica israeliana, che è una società monopolistica, quindi non c'è un mercato libero. Praticamente la IEC serve tutto il paese di Israele con, mi pare, una decina di milioni di clienti, che ha utilizzato queste tecnologie per fare un'analisi predittiva degli impianti, in questo caso di generazione, ottenendo dei costi, diciamo, di riduzione dei costi dell'ordine del 20% rispetto alla manutenzione tradizionale, soprattutto evitando la reinizializzazione della stazione, quindi della stazione di produzione, che è una cosa ovviamente estremamente costosa, e diminuendo di moltissimo la pianificazione dello spegnimento dell'impianto con metodi di questo tipo. Secondo esempio, il cliente. Abbiamo parlato che l'utente è diventato un cliente, quindi va trattato come un cliente, quindi si possono applicare anche alle utilities tecnologie del marketing digitale che stanno prendendo piede sempre di più in altre aree, in particolare nel mondo della grande distribuzione, nel mondo del commercio. Il concetto qui è capire il cliente e segmentarlo come individuo, non più come nel marketing tradizionale cerca di categorizzare per categorie gli utenti, no? Quelli che comprano un certo tipo di oggetto. Invece qui si vuole arrivare, mettendo insieme e correlando dati di forme le più varie, a identificare e profilare ogni cliente come singolo individuo, e a quel punto creare un sistema di ingaggio che massimizza il valore che io porto a quel determinato cliente, capendo anche come questo cliente sta per prendere delle decisioni, per esempio sta per decidere di cambiare distributore di energia, riuscendolo a prevedere prima. Sono tecniche che nel mondo, per esempio, delle aziende telefoniche, nel telco, sono molto sviluppate. Allora, come faccio? Prendo i dati transazionali classici, quindi gli ordini, le bollette, dati di utilizzo storico, e li correlo con dati che anche ho ancora all'interno dell'utilities, che sono quelli di interazione che ho avuto con questo cliente, contatti al contact center, visita sul mio web. Io posso capire chi sta entrando sul mio sito e riesco addirittura adesso, con tecnologie abbastanza innovative, a mapparlo, a seguirlo, a filmare addirittura che cosa il cliente sta andando a vedere nell'ambito del mio sito. Per esempio, sta andando a vedere i contratti, probabilmente c'ha qualcosa in testa, vuole capire quanto sta pagando, vuole forse capire se gli conviene cambiare distributore, e quindi correlo questi dati, li correlo con dati di tipo demografico, li correlo con dati che derivano anche dal web, dal social network, quindi dati laddove possibile, laddove ovviamente ci sono problematiche di data privacy non banale, problematiche anche di correlazione che non sono banali, ma in alcuni casi è possibile anche trovare informazioni sul cliente che stanno su Facebook, su Twitter, su strumenti di social network. Vado a correlare questi dati fra di loro e riesco a mettere in piedi degli strumenti predittivi che mi aiutano a capire il comportamento di quel cliente, quindi a costruire una campagna mirata che magari possa offrire a questo cliente un sistema di retention, perché ho capito che sta pensando se gli può convenire andare uscire dal mercato tutelato, magari andare in un mercato libero con un altro operatore, no? E quindi gestire il cliente come un individuo e costruirci sopra un sistema di ingaggio a valore. Esempio di questo è una utility australiana, la AGL Energy, che ha avuto seri problemi di appunto di churn, quindi di clienti che abbandonavano questa azienda per andare con altri operatori, con altre utility, e ha avuto per molto tempo problemi a capire il perché questo avvenisse. E ecco, questa è un'azienda che ha sperimentato degli strumenti di predictive analytics ed è riuscita a aumentare di molto la capacità di prevedere il comportamento del cliente e quindi di intervenire per fare una proposta di retention o una proposta alternativa o anche semplicemente un'intervista per capire che cos'è che non andava nel grado di soddisfazione dell'utente, quindi un caso concreto. Terzo esempio, la gestione delle frodi. Questo è un esempio tratto dal mondo elettrico, cioè le non technical losses, cioè la capacità di capire chi sta rubando elettricità dalla rete, no? Oggi quello che si riesce a fare è capire che una certa isola è alimentata con una certa quantità di energia e viene fatturata una quantità minore, quindi si può minore in maniera statisticamente importante, cioè maggiore di quelle che sono le perdite tecniche, quindi c'è un furto di energia, però non si riesce a capire dove, si riesce a capire una zona ampia, quindi poi bisogna mandare dei controlli che spesso però non sono a vuoto, no? E quindi è un sistema molto inefficiente. Allora anche qui ci viene in aiuto il big data. E ci sono due casi, quindi il nome delle aziende non sono pubblici, quindi, però sono un'azienda nel Nord America, canadese in realtà, e un'altra brasiliana, dove sono state sperimentate con successo delle tecniche di questo tipo, utilizzando i dati del contatore elettronico, quindi avendo le letture abbastanza segmentate durante la giornata, correlandolo con dati provenienti dalle simulazioni di meteorologia, quindi capendo l'impatto meteo ovviamente, e andando a correlare tutto questo con dati dell'edificio, quindi la dimensione dell'edificio, l'età dell'edificio che permette di capire la dispersione, si riescono ad avere dei profili di utilizzo dove uno riesce a vedere a livello di singolo edificio, non più di zona, che il consumo, la curva di consumo è statisticamente molto più bassa di quella che ci si potrebbe aspettare nelle stesse condizioni climatiche in edifici simili come periodo, come età, come dimensioni. E quindi riuscire a isolare a livello di edificio o con questa tecnica o andando anche a frammentare i consumi in tipologie, e si scopre che alcuni edifici cambiano tipologia durante il giorno, cioè improvvisamente assumono un profilo diverso da quello che hanno la mattina nel pomeriggio, il che è un comportamento anomalo. Quindi si riescono a individuare comportamenti anomali che permettono di fare a quel punto dei controlli a livello quindi di edifici molto molto precisi, e si riesce quindi a identificare la possibile frode. Ecco, questi sono tre piccoli esempi, direi, mi fermo qui perché vorrei stare nei 10 minuti di tempo programmato, per vedere come un settore in grande crescita come quello del big data, con progetti di questo tipo, possono aiutare l'efficienza e possono aiutare soprattutto gli enormi risparmi nelle operatività delle utilities, laddove oggi noi assistiamo, ahimè, a un taglio profondissimo dei budget di investimento dell'informatica, perché l'informatica viene vista come un centro di costo, laddove invece proprio in momenti di difficoltà come questi io ritengo, mia opinione personale, che un euro investito in progetti di questo tipo porta 10 euro di efficienza sul sistema utility nel suo complesso. E quindi è proprio il momento della crisi in cui forse, no, investire nei progetti, poi devono essere i progetti giusti, perché dobbiamo tutti farci un'analisi di coscienza su tanti progetti che non hanno mantenuto le aspettative, no? E questo occorre riconoscerlo, ma tanti invece le mantengono e possono permettere, diciamo, le vere efficienze su scale molto maggiori di quello che è il costo del progetto stesso. E questo voleva essere il contributo di IBM.